Grazie Presidente, buongiorno a tutti voi, ringrazio di questo invito che è molto stimolante, questa sessione sperimentale è molto stimolante perché siamo tutti un po' inchino in difficoltà nel rappresentare meglio questa cosa. Io credo molto nell'indicatore di qualità e credo che l'ipotesi che le infezioni nosocomiali, le infezioni acquisite in terapia intensiva possono in qualche maniera essere degli indicatori di qualità del nostro, del vostro lavoro, del lavoro che facciamo insieme, è molto affascinante. E credo che abbiamo alcuni elementi molto interessanti per questo. Però prima di entrare su questo io vorrei avere 3 minuti per parlare della ricerca e della evidence-based medicine su cui questa sessione è fortemente fondata. La ricerca basata sui risultati, sull'efficacia, è un aspetto della nostra ricerca. Io credo che sia, io vorrei una parola di cautela su questo. È molto, molto difficile dimostrare che alcune cose funzionano. Per questo ci vogliono, chi ha partecipato a progetti di ricerca, ci vogliono anni di studio, migliaia a volte di pazienti indagati. È una cosa complessa, non è una cosa semplice. Per questo motivo i risultati che vengono presentati come fondati su prove di efficacia, o di evidenza se volete, sono risultati molto consistenti. A volte questi più ricerche, più studi concorrono per un risultato e se la cosa viene ricercata un'altra volta, a volte questa evidenza cambia, quindi non sono dati necessariamente stabili, ma può darsi che col passare del tempo diventano più precise. Alcuni di voi che sono da più tempo sulla scena hanno già visto cambiare alcune di queste cose, cioè i concetti evolvono. E tornerò poi su quello che è stata la vostra contestazione, la manifestazione di stupore maggiore che era quella dei circuiti, che è un bel esempio a proposito. L'evoluzione, la ricerca evolve e quindi anche l'evidenza scientifica può cambiare. Questo vuol dire che dobbiamo tenere sempre una mente aperta a quello che può essere il cambiamento. Per esempio, l'ultima relatrice ha parlato del il nostro far bene porta risultati. È vero, però sfido chiunque a dimostrarlo. Capite? L'impegno, quello che forse conta più di tante altre cose, non è dimostrabile perché non riusciamo a fare un protocollo sul far bene. È impossibile, no? Cioè, è un clima che c'è in certi momenti nel reparto, le cose girano, voi siete più vicini al paziente, i medici riescono a identificare meglio l'obiettivo terapeutico è raggiungerlo, il paziente va meglio, si infetta meno e quindi questo far bene non è protocollabile. Quindi vicino alla parte scientifica c'è una parte, volete chiamarla arte o artigianato come volete, ma quello che è il far bene che credo che sia una cosa fondamentale. Della relazione della signora Mongardi vorrei ripetere, riprendere un concetto che per me è abbastanza nuovo ma credo che sia molto importante. Lei riporta le infezioni, una parte delle infezioni nosocomiali, nell'ambito degli errori e questo credo che sia una cosa molto forte. Credo che tutti noi che lavoriamo qualunque lavoro uno faccia, ma anche nel nostro, l'errore esiste, l'errore è importante e l'errore ha conseguenze, nel nostro caso, mortale. Se il falegname sbaglia, deve ritagliare l'asse. Insomma, da noi si può anche morire. Credo che questa sia una cosa che dobbiamo accettare, è una cosa importante. Sbagliamo in tante cose. Una parte di questi errori anche possono portare infezioni, le infezioni possono portare a un prolungamento dell'urgenza, a morbidità, a morte, ad aumento di costi. Vedere questo così credo che sia un attimino disturbante, però credo che sia giusto. E credo che negli errori, nell'ambito degli errori, io mi sono segnato soprattutto per il medico ci sono tanti errori di terapia, dell'uso degli antibiotici, quindi io non sto scodomizzando l'errore dei medici, di diagnosi, di tempestività di intervento, di asepsi. Credo che nel vostro ambito, diciamo nel vostro ruolo in questa nostra collaborazione, è stato sottolineato molto l'importanza della sepsi per determinate manovre. Io credo che voi in questo abbiamo degli errori, li abbiamo come medici e li abbiamo come infermieri. Ricordatevi, quando lavorate col medico per le manovre invasive, ricordatevi il ruolo che per esempio l'afferista ha in sala operatoria. L'afferista è la sacerdotessa, la vestale della sterilità. E credo che una buona afferista non abbia paura a bacchettare il direttore della chirurgia e dire si cambi i guanti, che c'è un buco qua toccato fuori. Questa è una cosa importante, quindi credo che in questo far bene reciproco, questo sia un ruolo che gli infermieri hanno molto importante. L'altro punto che secondo me è stato sottolineato troppo poco è il ruolo infermieristico più che medico nel limitare la trasmissione di infezioni o di contaminazione di batteri da un letto all'altro. Questo è un errore, dobbiamo realizzare che è un errore e dobbiamo mettere in atto tutte queste misure di barriera che limitano, evitano l'errore. Credo che sia un aspetto importante. Per tornare al discorso dei circuiti, che mi sembra interessante, credo che dobbiamo ancora stabilire un concetto, cioè che esistono due problemi. Uno è l'efficacia, il problema causa-effetto, cioè se ho più infezioni in un gruppo e ho questo gruppo ha un circuito che non viene cambiato da più tempo, questo non è necessariamente un causa-effetto.
Microfono.
Mentre esistono chiaro.
Deve parlare molto vicino al microfono.
Chiedo scusa, va meglio così? Grazie. Il causa-effetto è molto difficile stabilire in medicina, soprattutto nell'ambito della terapia intensiva, perché abbiamo sempre tante cose contemporaneamente presente, quindi la polmonite associata a ventilazione meccanica non vuol dire necessariamente che sia legata alla ventilazione meccanica, si manifesta in pazienti che sono ventilati meccanicamente o hanno qualche altro tipo. Abbiamo fatto qualche tentativo molti anni fa di indagare come va la polmonite nei pazienti non intubati. Per esempio ci sono alcuni traumi toracici che siamo lì, decidiamo, intubiamo, non intubiamo. Quelli non intubati avevano più polmoniti di quelli intubati perché non riuscivano a tossire, non riuscivano a fare tutte queste cose. Quindi non è necessariamente un causa-effetto. Però dobbiamo capire qual è il problema vero. E sicuramente una parte, nessuno di noi sa, nessuno di quelli che studiano polmoniti da una vita sa quante polmoniti potremmo veramente prevenire. Il 30% è un 30% generico, più alto nelle infezioni urinarie, più alto nelle infezioni legate a catetere vascolari, più basso nelle polmoniti, ma non sappiamo quanto più basso. Quindi questo non vuol dire che non dobbiamo insistere in questo studio, però dobbiamo vedere un attimino quanto possa essere. E credo che in questo ci sia un altro elemento molto infermieristico, che è il problema della sedazione, di cui oggi non abbiamo parlato. La sedazione è probabilmente uno degli elementi chiave che porta alla polmonite nel paziente ventilato, perché tendiamo in maniera molto incompleta, irregolare, incostante a sedare dei pazienti per motivi molto vari, è molto difficile studiare la sedazione e dire quando uno è sedato bene. Per cui vi invito a fare molta attenzione a questo aspetto. Il paziente troppo sedato indubbiamente è più portato ad avere aspirazione, a non liberarsi delle secrezioni e delle polmoniti del paziente meno sedato. Nessuno è in grado al momento di dire qual è la giusta sedazione. Probabilmente voi che siete più vicini al paziente siete quelli che più facilmente raccolgono informazioni e passano informazioni al medico che prescrive la sedazione. Meno sedazione, con livello di sofferenza chiaramente adeguatamente coperto, e comporta meno polmoniti, credo. Questo non è evidence-based medicine, però credo che sia uno degli argomenti grandi da capire e credo che sia alla fine la ragione per cui la ventilazione non invasiva comporta meno polmoniti, perché questi pazienti necessariamente devono stare svegli, altrimenti non respirano più. Quindi considerate nella vostra assistenza quotidiana al paziente ventilato il livello di sedazione che garantisca comfort al paziente, che non abbia dolore, che non abbia, ma che non sia inutilmente profondo, impedendo la risposta. Vorrei ancora commentare sulla storia dei circuiti. Luca Teressoni ha molto bene evidenziato quello che è la posizione odierna, che è una posizione che molti di voi considereranno disfattisti, cioè una posizione dove dice non serve cambiare una cosa nella quale abbiamo creduto che va nella direzione della sepsi. No? È intuitivo che uno pensa, ma io non voglio attaccare un paziente che entra dall'esterno, un bambino, a un ventilatore che non è stato sterilizzato. Questo però è emotività, perché tutti voi dovreste, credo, sapere che i ventilatori moderni hanno circuiti assolutamente separati. Il paziente elimina microorganismi con la tosse, però li elimina nella direzione dell'espirato e dall'espirato non tornerà mai verso l'inspirato. Questo per dire che è concettualmente giusto quello che lui ha detto ed è assolutamente dimostrato. Nessuno è in grado oggi di dire che sterilizzando il respiratore dopo ogni paziente o dopo ogni uso, dopo 3 giorni di uso, questo riduce le polmoniti. Non è vero questo, però chiaramente si scontra con l'emotività e con quello che avete imparato da chi vi ha insegnato e così via, dove è stato un dogma che il circuito va sterilizzato. La cosa più divertente e meno chiara nell'ambito dei circuiti. La ricerca sui circuiti è andata in questo modo. C'è stato un primo studio negli anni 80 che ha confrontato un cambio di tubi di circuito del respiratore ogni 24 ore con uno ogni 48 ore. E chiaramente questa era una ricerca dettata dal buon senso e dalla necessità di non spendere tutti i giorni un circuito. Quello che è uscito è che i pazienti che avevano un cambio ogni 24 ore rispetto a quelli ogni 48 ore avevano più polmoniti. Nessuno ha capito perché, non c'è una spiegazione logica per questo. Però quello che per certo si può dire è che cambiarlo ogni 2 giorni probabilmente è come cambiarlo ogni giorno, forse è meglio. Il prossimo passaggio è stato quello della settimana e non si è visto una differenza. Adesso, che se non si vede una differenza in uno studio non necessariamente indica che non c'è differenza, però indica che la differenza è così piccola che in quello studio, con quella numerosità di pazienti, non si è visto. Allora vedete che oltre al problema dell'efficacia arriva il problema del costo. Una volta che io so che 2 cose sembrano ugualmente efficaci, il problema del costo diventa un problema importante e credo che, a differenza di un'efficacia per cambiarlo più spesso, io credo che noi saremmo qui a sostenere che dobbiamo cambiare circuiti ogni 2 volte al giorno, ma visto che l'efficacia non c'è, non previene niente, allora o previene in una misura così piccola che non riusciamo a misurarla, allora è giusto prolungare l'intervallo. Al momento l'ultima posizione è quella rappresentata da Luca, non serve cambiarlo più spesso perché non riduciamo le infezioni. E quindi credo che sia è quello che porta il progresso della ricerca, un nuovo dato deve cambiare la nostra pratica clinica quotidiana. Grazie.